Vivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, eccoci insieme per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Come sapete, l'appuntamento del sabato per restare aggiornati su quello che la ricerca, la clinica ci mettono a disposizione, ma anche per trovare le motivazioni giuste per investire ogni giorno nella nostra salute e nel nostro benessere psicofisico. Ci sono settimane particolarmente generose di appuntamenti e di occasioni. Quella che si sta chiudendo è proprio una di queste, a partire da oggi, che è la giornata mondiale dell'Alzheimer. Ne parleremo tra poco con un grandissimo esperto, il professor Alessandro Padovani, che è presidente della Società Italiana di Neurologia. Professore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno. Parleremo di Alzheimer, parleremo di fattori di rischio, ma anche di terapie. Mi sembra il momento giusto per parlarne.
E questa settimana si è concluso l'ESMO 2024, il congresso della Società Europea di Oncologia. Pensate, oltre 40.000 professionisti provenienti da oltre 170 paesi. In linea con noi, già pronta per aggiornarci, la professoressa Rossana Berardi, che è ordinario di oncologia all'Università Politecnica delle Marche e direttrice della clinica oncologica all'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Siamo prontissime per condividere importanti novità dal congresso europeo, la cui parola chiave è stata innovazione con prospettive sempre più concrete di guarigione per i pazienti.
E chiudiamo parlando di gratitudine, una sorta di intelligenza emotiva su cui la ricerca sta lavorando in modo molto attento. La gratitudine ci fa bene, oggi è anche la sua giornata, e in linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuta e autrice di un libro molto interessante sulla gratitudine che si intitola La Gratefulness. Dottoressa Toro, buongiorno.
Sì, oggi vi parlerò di gratitudine, di come allenarla e di quanto faccia bene, ci renda meno stressati, più ottimisti, più felici e combatte tantissimo i pensieri negativi.
Professor Padovani, giornata mondiale dell'Alzheimer, che lo ricordiamo rappresenta circa il 50% delle demenze. Sappiamo che l'età è un fattore favorente, sappiamo anche, noi siamo uno tra i paesi più longevi al mondo, che con l'aumentare della popolazione anziana, naturalmente, inevitabilmente, fisiologicamente, ci sarà un aumento della prevalenza dei pazienti affetti da Alzheimer e da demenza. Ci fa il quadro della situazione?
Il quadro della situazione, in parte, come ha detto, l'invecchiamento della popolazione, l'invecchiamento delle persone espone ad un aumentato rischio a sviluppare una alterazione che noi chiamiamo malattia di Alzheimer, perché si accumulano determinate proteine che ci permettono di fare questa diagnosi. La malattia di Alzheimer di fatto è l'espressione di un cervello fragile, di un cervello non sano, e ovviamente l'invecchiamento rappresenta uno delle condizioni più evidentemente favorenti. Non è l'unica, ma certo con l'età e con l'invecchiamento della popolazione il numero di persone aumenta. Va detto anche che a parità di età oggi noi abbiamo un numero inferiore di pazienti, cioè in qualche modo si sta avverando una sorta di miracolo: l'incidenza, cioè il numero di persone che si ammalano di una determinata età, sta scendendo e recuperiamo circa il 10% in meno. È vero, abbiamo una popolazione molto vecchia, questo aumenta il numero complessivo dei pazienti, ma vi sono dei fattori che ci proteggono, e devo dire che tra questi il nostro Servizio Sanitario Nazionale, la nostra medicina, probabilmente anche le abitudini degli italiani permette questa piccolo miracolo di ridurre l'incidenza.
Ecco, io la ringrazio per averci dato questa notizia positiva, perché tendenzialmente quando si parla di Alzheimer e delle forme in generale di demenza si è come rassegnati inevitabilmente, no? Subire, no, queste patologie. In realtà, come lei ha sottolineato, ci sono delle evidenze molto forti, anche i numeri ce lo dicono, che lavorando su alcuni fattori di rischio si può rallentare, no, della malattia, ma anche l'esordio.
Sicuramente l'età è spostata più avanti rispetto a solo 20 anni fa, e questo ha ragione, perché noi abbiamo cambiato i nostri stili di vita, abbiamo cambiato anche il nostro benessere generale, la ricchezza complessiva è aumentata. Questi sono fattori in qualche modo importanti, perché la povertà, la scarsa igiene sono tra i fattori di rischio di salute del cervello, e più facciamo per garantire la salute, più resistiamo, diciamo, all'effetto di questa malattia. E non sono solo gli unici fattori, ve ne sono diversi, recentemente sono stati identificati altri due fattori che sapevamo essere rilevanti, la perdita di vista o il calo di vista, no? Di cui si parla sempre tra le persone anziane, ma anche il colesterolo cattivo, ci sono colesteroli buoni e colesterolo cattivo, e oggi abbiamo la prova che il colesterolo cattivo con la perdita di vista incide per il 10% del rischio complessivo di sviluppare la malattia di Alzheimer, è un numero importante.
Assolutamente, e su questi fattori noi possiamo intervenire. Un fattore invece non modificabile che crea spesso preoccupazione è la familiarità, professore.
Sì, la prima cosa da dire è che la malattia è molto complessa, ci sono geni assai diversi tra di loro, la ereditarietà della malattia è rara. Per chi ha un familiare affetto e teme ovviamente di avere questo rischio, le cose da consigliare sono quelle che già si trovano, cioè quelle di avere uno stile di vita adeguato in modo da mantenersi in salute per lungo tempo, controllare la pressione arteriosa e il diabete, per esempio, o la glicemia, se si è a rischio di questo, fare attività fisica, avere un'alimentazione adatta, cercando di limitare l'utilizzo di carboidrati ad assorbimento diretto e avere una dieta molto mediterranea, ma nel senso, diciamo, che Walter Longo indica, cioè una dieta mediterranea fatta di molta verdura, frutta e poca carne.
Ecco, più pesce italiana. L'intervista integrale di Walter Longo la trovate nei nostri archivi, è stato ospite di Obiettivo Salute in Tavola proprio domenica scorsa. Grazie,
l'ho
professore.
Sentito,
sono molto contenta, grazie. Professore, volevo chiederle di aiutarci a individuare quelli che sono i campanelli d'allarme, no? Perché con l'età i piccoli deficit di memoria li mettiamo in conto, a volte però li trascuriamo e ci rechiamo tardi dal medico e dallo specialista. Quali sono le indicazioni che lei si sente di dare alla persona che ha la sensazione di avere difficoltà a ricordare, ha una sorta di rallentamento anche nel pensiero, insomma ha quei segnali che generalmente noi consideriamo espressione di un decadimento, di un declino cognitivo, che non significa poi demenza, ma professore, che cosa possiamo fare?
Beh, intanto sfatiamo il mito che l'età si debba portare dietro questo problema della memoria, in realtà non è proprio dimostrato, è dimostrato che con l'età si è un po' meno flessibili, si è un po' meno in grado di adattarsi, no, ai nuovi eventi della vita, però Rita Levi-Montalcini dimostrava il fatto che anche in età avanzata la memoria funziona bene, forse non per fatti non salienti, non importanti, dalle cose diciamo di scarso valore. Se però questi disturbi di memoria si presentano e chi dimentica non è consapevole di dimenticare, ecco la mancata percezione che sto dimenticando. Ecco, questo è un elemento invece che dovrebbe far pensare. In altre parole, le persone che dimenticano e poi si ricordano il ricordo viene dopo, si ricordano di aver dimenticato, questi devono rassicurarsi. Quelli che invece devono essere in qualche modo avvertiti da chi c'è intorno, perché proprio non si ricordano di aver dimenticato, questo è un elemento che deve accendere molte lampadine, così come deve accendere il fatto di essere meno interessati alle cose, meno interessati ai propri hobby e meno in sintonia con le persone che sono intorno, perché uno degli aspetti cosiddetti meno conosciuti è che le persone con malattia di Alzheimer cominciano a ritirarsi, cominciano a chiudere la cerchia delle proprie relazioni e ad avere meno voglia di fare le cose che facevano con molto piacere prima. Questi due aspetti, se insieme, ecco, dovrebbero portare le persone che stanno intorno ad una persona a richiedere una valutazione, una visita dal neurologo, dal geriatra o dal medico di famiglia.
Ecco, quindi per ricevere una diagnosi, la ricerca lavora per dare gli strumenti, per dare un nome e un cognome, in questo caso a questa condizione per intervenire prima che si manifestino i sintomi. Anche in questo caso, professore, ci sono delle novità, noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo insieme.
Obiettivo Salute Weekend.
Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Se vi siete sintonizzati ora, stiamo parlando della giornata mondiale dell'Alzheimer. Lo facciamo con uno dei massimi esperti, il professor Alessandro Padovani, presidente della Società Italiana di Neurologia. Oggi è da sempre importante dare un nome e un cognome, no? Alla condizione, alla malattia. Oggi si può fare, ma soprattutto si può fare anche prima che i sintomi insorgano, e questo dà la possibilità di interventi quanto più precoci. Professore, anche questo è un aspetto da sottolineare e da ricordare oggi.
Beh, noi stiamo lavorando in tutto il mondo su marcatori diagnostici più precisi e più tempestivi. E possiamo certamente individuare dei fattori di rischio anche attraverso degli esami, però generalmente la loro accuratezza nelle persone ancora non sintomatiche deve essere validata. Invece nelle persone che già manifestano disturbi di memoria o disturbi del comportamento, o comunque hanno delle difficoltà per le quali vengono da noi, noi oggi con diversi esami siamo in grado effettivamente di dire che tipo di malattia di Alzheimer, perché ve ne sono tipi diversi, e quali sono gli eventuali meccanismi correlati a questa malattia, in modo da fare terapie personalizzate. L'obiettivo è di avere lo stesso approccio che abbiamo avuto negli anni scorsi per le malattie cardiovascolari e per il cancro, cioè disegnare terapie adatte ed efficaci per ciascun paziente. Ovviamente non siamo ancora lì, se no saremmo tutti molto felici e contenti e parleremo in un altro modo, ma stiamo arrivando a definire farmaci diversi per fasi diverse, per pazienti diversi.
Professor Padovani, grazie per essere stato con noi, a presto, le auguro una buona giornata.
Grazie anche a lei e ai suoi radioascoltatori.
E come anticipato parliamo dell'ESMO, il 2024, il congresso della Società Europea di Oncologia, che rappresenta il punto di riferimento per l'istruzione e l'informazione in questo ambito. In linea con noi la professoressa Rossana Berardi, ordinario di oncologia all'Università Politecnica delle Marche, direttrice della clinica oncologica all'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Professoressa, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi e grazie.
Professoressa, come importanza possiamo paragonare l'ESMO una sorta di G7 dove sono riuniti gli stati generali dell'oncologia?
Beh, indubbiamente è stato un congresso che ha visto la partecipazione delle migliori menti, grandi ricercatori, oncologi e non solo, ma soprattutto ecco, si è discusso di innovazione, si è discusso di sguardo al futuro, si è discusso di prospettive di guarigione concrete per i pazienti, quindi sì, direi proprio che abbiamo fatto gli stati generali.
Professoressa Berardi, una delle protagoniste di questa edizione dell'ESMO è stata l'immunoterapia, che come sappiamo agisce sul sistema immunitario.
Sì, è una delle nuove frontiere dell'oncologia, ma già ampiamente presente da alcuni anni in diverse patologie, ed ha proprio l'azione di andare in qualche modo a riattivare un sistema immunitario che è stato inibito, che è deficitario nel paziente oncologico, e quindi a rendere più potente la risposta contro il tumore. Ha anche un'azione spesso diretta, però ecco, ha un'azione complessa che passa anche attraverso il nostro sistema immunitario. L'immunoterapia, insieme ad altri farmaci biologici, altri farmaci intelligenti, ha rappresentato indubbiamente una tematica di grande importanza, soprattutto per la possibilità di portare già il giorno dopo del congresso nella pratica clinica queste informazioni e queste opportunità ai nostri pazienti, e anche in particolare in patologie difficili. Se ne è parlato per esempio nell'ambito dei tumori della cervice uterina, sono tumori per cui per la prima volta in oltre 20 anni abbiamo dimostrato un reale progresso, e qui la mia amica professoressa Lorusso ha dimostrato come l'immunoterapia col pembrolizumab in combinazione con la chemioradioterapia concomitante ha ridotto il rischio di morte addirittura del 33% rispetto alla sola chemioradioterapia, dati che erano inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ma non soltanto in questa patologia difficile, anche in altre patologie complesse come il carcinoma anale, uno studio a cui la stessa clinica oncologica di Ancona ha partecipato, il Podium 303, ha dimostrato l'efficacia dell'immunoterapia con un anti-PD-1, un farmaco intelligente che va a riattivare in qualche modo il nostro sistema immunitario in aggiunta alla chemioterapia standard. E anche qui, dopo tanti tanti anni, un primo progresso che fa pensare ad un possibile tentativo di sempre maggiore cura delle persone con questa patologia. E chiudo con un altro esempio, ma in realtà gli esempi potrebbero essere decine: un tumore più frequente, ma il tumore al seno, ma nell'ambito del tumore al seno se non ne conosciamo un particolare sottotipo che si chiama triplo negativo, che è una delle forme più aggressive di tumore alla mammella, in cui non sono presenti recettori per gli estrogeni e per il progesterone, ovvero per gli ormoni, non è presente la proteina HER2, quindi abbiamo davvero poche opportunità terapeutiche. Bene, l'immunoterapia data pre e post chirurgia ha portato all'86% il tasso di sopravvivenza, ovvero di possibile guarigione, nelle pazienti a 5 anni, quindi davvero risultati estremamente importanti, incoraggianti anche per il futuro.
E a proposito di futuro, l'intelligenza artificiale è anche stata protagonista di questa edizione ESMO, se ne è discusso molto. Qual è il contributo dal presente e quale sarà quello per il futuro?
Se ne è parlato soprattutto in prospettiva di futuro a medio e a più lungo termine, perché addirittura c'è stata una sessione dedicata all'intelligenza artificiale che ha un potenziale di applicazione davvero trasversale in ambito oncologico, perché la conosciamo, diciamo, come parte importante, potenziale nell'ambito della radiologia, ma anche nell'anatomia patologica potrà essere di aiuto sempre di più per i patologi per meglio comprendere la diagnosi, ma anche in ambito di oncologia medica. Per noi oncologi sarà importante quando dobbiamo in qualche modo fare sintesi delle tante informazioni che provengono dalla carta d'identità dei tumori. Noi oggi ai tumori diamo un nome e un cognome, ma diamo anche una carta d'identità, ovvero tanti geni vengono analizzati ed è importante fare sintesi nel senso di capire come può essere sfruttata l'informazione della carta d'identità della malattia ai fini di decidere la migliore terapia per la paziente o per il paziente e la migliore strategia nel tempo.
Professoressa Berardi, chiudiamo con un messaggio di prevenzione. Quanto è importante la prevenzione primaria, fondamentale?
Abbiamo parlato senz'altro di innovazione, ma certamente possiamo molto fare per evitare di ammalarci o per ridurre il rischio che possiamo ammalarci. E quindi la prevenzione primaria sta proprio ad indicare il cambiamento dei nostri stili di vita, di tutti quei fattori di rischio che possono essere modificabili, inclusa anche la possibilità di vaccinarsi contro il papillomavirus, ad esempio. Ma accanto alla prevenzione primaria, non dimentichiamoci che anche la prevenzione secondaria, ovvero gli screening, sono importantissimi. E quindi per le donne il Pap test o il test dell'HPV e la mammografia, per le donne e per gli uomini la possibilità di andare a ricercare il sangue occulto nelle feci e per i fumatori la possibilità di sottoporsi ad una TAC annuale. Questi sono degli strumenti importantissimi che affiancano anche la possibilità di accedere a trattamenti innovativi come quelli di cui abbiamo parlato per trattare precocemente il tumore.
Professoressa Berardi, grazie per essere stata con noi. Buona giornata, ci sentiamo presto e buon weekend.
Buona giornata a voi.
Grazie perché eri vicina ancora prima di essermi.
Bene, chiudiamo parlando di gratitudine. Come anticipato, in linea con noi la dottoressa Toro, che è psicologa, psicoterapeuta, alla gratitudine ha dedicato un libro. Dottoressa, le ricerche ormai dimostrano che la gratitudine fa bene alla salute.
Molto, fa bene alla salute fisica e devo dire tantissimo alla salute psicologica e alle relazioni, perché veramente è un booster per diversi elementi. Salute fisica perché ci rende meno stressati e lo stress è uno stato infiammatorio che fa male, ci predispone male anche verso ogni giornata, ci fa vedere tutto nero. È meravigliosa perché ci fa sviluppare l'ottimismo e vedere il lato positivo delle relazioni, cioè vedere che abbiamo un motivo per essere grati a tante persone e questo rinsalda anche i rapporti.
Come si allena la gratitudine? Si può allenare, vero?
Certo, c'è una varietà di esercizi che oggi conosciamo, il diario della gratitudine, scrivere 3 cose ogni giorno di cui siamo grati, ma vorrei suggerirne qualcuno un po' più emozionale. Ad esempio, se siamo grati a un nostro benefattore, la prossima volta che lo incontriamo, o stringiamogli le mani o diamogli un abbraccio e facciamo sì che questa gratitudine sia espressa. Quindi il primo consiglio è esprimerla e abituarsi alla parola grazie, che è un piccolo mantra o quasi una piccola preghiera che ripetiamo e ci fa star meglio. Quindi direi ringraziare concretamente le persone e provare a vedere al meglio che ogni giorno c'è una piccola luce.
Ricordo il titolo del libro della dottoressa Toro, dove troviamo altri spunti, esercizi, allenamenti, Gratefulness. Dottoressa Toro, la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Buona giornata a voi.
Bene, vi lascio, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Ringrazio Paolo Corleone, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Ci sentiamo domani, vi aspetto.